Abbiamo di fronte tre incontri che dobbiamo fare e diciamo che il tentativo è quello di rileggere Evangeli Gaudium in parte, ovviamente, alcuni spunti, alla luce del Concilio Vaticano II, perché quello di Papa Francesco è un documento che recepisce in modo diretto l'insegnamento del Vaticano II. Recepisce in modo diretto vuol dire che non semplicemente ripete quello che il testo conciliare dice, ma spinge in avanti la comprensione della Chiesa nella direzione indicata dal Concilio, perché molte volte nel riproporre l'insegnamento conciliare succede questo, che viene riproposto la lettera, diciamo così, del concilio, che di per sé si presta diciamo, a interpretazioni diverse, senza però spingere in avanti la direzione che i padri conciliari hanno indicato. Così facendo la ricezione di fatto è molto soft, diciamo così, ecco, e impedisce al testo conciliare, ma soprattutto all'evento conciliare, di portare frutti di rinnovamento. Non per niente, questo documento viene scritto a distanza di 50 anni dal Vaticano II e impatta una Chiesa che fatica a pensarsi così come il documento presenta. Questo vuol dire che questi 50 anni sono passati in modo, diciamo, frenante o comunque non spingendo in avanti rispetto alla decisione conciliare, ma diciamo conservando il più possibile. E questa è l'evidenza di quello che succede oggi. Ora, proviamo a cogliere alcuni spunti. In questo primo incontro terremo in modo particolare l'attenzione su alcune parti di Evangelii Gaudium che ci propongono una riforma della Chiesa a partire dalla consapevolezza che la Chiesa esiste per annunciare il Vangelo. Allora, diciamo, richiamo di Lumen Gentium soltanto il numero 1, che voi sapete, il numero iniziale dei documenti conciliari è una specie di ouverture dove i padri mettono tutti i temi che poi intendono sviluppare in una sintesi molto brutale, diciamo così, ma indicativa. Allora leggo qualche stralcio e da qui poi ci spostiamo su Evangelii Gaudium. Cristo è la luce delle genti. Questo santo concilio, adunato nello Spirito Santo, desidera dunque ardentemente, annunciando il Vangelo ad ogni creatura, illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo che risplende sul volto della Chiesa. Ora, l'intento dei padri conciliari è riproporre alla Chiesa e al mondo la centralità dell'annuncio del Vangelo. Cristo è la luce delle genti, non la Chiesa. La Chiesa deve far risplendere la luce che è Cristo. Quindi il Concilio toglie la Chiesa da un punto centrale dove stava da 1000 anni, diciamo così, al centro dell'attenzione e chiede alla Chiesa di farsi da parte per lasciare il centro della scena al vero protagonista della storia, che è Cristo. A questo punto la Chiesa diventa necessariamente, diciamo, tirata da due poli: da una parte il Cristo a cui rimanda continuamente, dall'altra gli altri, cioè la Chiesa esiste per gli altri, non esiste per autoconservarsi, non esiste per avere numeri, successo, capacità, influenze, esiste per gli altri. Se non riesce ad incontrare e a servire gli altri, semplicemente è inutile, come un ospedale che non cura, come un negozio senza cibo, come... Il motivo per cui la Chiesa esiste è far risplendere la luce di Cristo per gli altri. Allora non stupisce che questo documento, molto bello, molto ricco, che giustamente rileggete, che è Evangelii Gaudium, ponga al centro della comprensione della Chiesa proprio l'annuncio del Vangelo, richiamando fra l'altro quello che già avevano tentato di fare, pur più prudentemente, i pontefici che si erano succeduti, diciamo, dopo il concilio fino a Papa Francesco. Leggo qualche stralcio del numero 8. Attenzione che il tono della lettera, lo sapete bene, è questo: non semplicemente ricordarci che la Chiesa esiste per annunciare il Vangelo, ma trasformarla in modo che lo faccia veramente. Perché sotto c'è la paura e anche la tensione che la Chiesa non lo faccia questo, o che lo faccia troppo poco, o che lo faccia in modo inadeguato. Quindi c'è un ripensamento molto forte della realtà ecclesiale in tutti i suoi aspetti. finalizzata proprio a far sì che l'annuncio del Vangelo sia al centro della vita ecclesiale. Numero 8 di Lumen Gentium. Solo grazie a questo incontro, sta parlando dell'incontro con Cristo che sta alla radice della vita cristiana, o reincontro con l'amore di Dio che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e dall'autoreferenzialità. Giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sorgente dell'azione evangelizzatrice, perché se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo ad altri? Alla fine del primissimo, diciamo, del primissimo paragrafo, il primissimo tema che il Papa tratta, ci consegna in questo numero 8 il motivo per cui la Chiesa evangelizza. La Chiesa non evangelizza gli altri perché sennò gli altri non si salvano. Dio salva come vuole e quando gli pare. Lo Spirito agisce, soffia dove vuole e fa quello che ritiene opportuno e stringe in comunione con sé. E c'è una misteriosa comunione che già i padri della Chiesa chiamavano la Communio Santorum, che è insondabile, noi non possiamo in nessun modo definire. E già ci ricordava Agostino che non è che basta far parte della Chiesa per far parte della città di Dio. Se fosse così facile, non è così. Quindi non è, la Chiesa non annuncia perché sennò gli altri non si salvano, né annuncia perché gli altri sono cattivi, perché molte volte noi ci accorgiamo di come sono migliori di noi, in molte cose. Ma annuncia perché dopo aver fatto esperienza di un amore così grande, che libera dall'insensatezza della vita e dalla solitudine, che fa scoprire di essere così immensamente amati, che toglie la paura della morte, che spinge in avanti, dopo aver fatto esperienza di un amore così non lo può tenere per sé. È un atto che sorge proprio dall'esperienza sovrabbondante dell'essere amati e riempiti proprio dall'amore del Padre. Quindi l'atto dell'evangelizzazione è sempre un atto, se è evangelizzante, è sempre un atto amoroso verso quelli che abbiamo davanti. Amoroso vuol dire che io quando guardo l'altro che evangelizzo, a me l'altro mi piace, perché io non amo quelli che non mi piacciono. Lo guardo, lo stimo, ne riconosco la bellezza e quindi gli offro quello che ho di più prezioso, che è il Vangelo. Questo è il motivo per cui la Chiesa annuncia. Lo sappiamo tutti molto bene quando per esempio pensiamo ai nostri figli. Non è che gli annunciamo il Vangelo perché pensiamo che sono pessime persone. Gli annunciamo il Vangelo perché siccome gli vogliamo molto bene, vogliamo che abbiano il meglio. E il meglio che noi abbiamo conosciuto è il Vangelo. Questo è il criterio, è il motore dell'evangelizzazione, che quindi non funzionerà mai se non è dentro una relazione amorosa per l'altro. Non funzionerà mai se non in questo modo. Può funzionare come proselitismo, come indottrinamento, come formazione, informazione, ma non come evangelizzazione. Solo dentro una relazione che vuole il bene dell'altro, il Vangelo arriva al suo obiettivo e diventa credibile fino in fondo. Questo è il primo monito, diciamo così, ma non un monito, la prima riscoperta gioiosa, il padre Papa la mette sempre sotto, no? Quest'ottica che ci viene rivolta. E è molto bello che ci dice proprio il Vangelo ci costringe, l'aver scoperto questo, ad aprirci verso gli altri, e questo ci rende più umani, ci fa essere di più. E che vuol dire? Che la Chiesa è di più ogni volta che si rivolge a qualcun altro, lo stima, lo incontra, e è di meno ogni volta che si rattrappisce indifeso in chiusura, separandosi. Dal Vangelo, dice Papa Francesco, più avanti al numero 11, viene una continua novità. Leggo qualche passaggio anche qui. Un annuncio rinnovato offre ai credenti, anche ai tiepidi o non praticanti, una nuova gioia nella fede e una fecondità evangelizzatrice. In realtà, il suo centro e la sua essenza è sempre lo stesso. Il Dio che ha manifestato il suo immenso amore in Cristo morto e risorto. Questo è il cuore del Vangelo, sempre quello. Egli rende i suoi fedeli sempre nuovi, quantunque siano anziani, riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Quindi c'è una novità che deriva non dal fatto che è nuovo quello che diciamo è la stessa cosa, Dio ha amato immensamente il mondo in Cristo, ma questo ringiovanisce. perché è qualcosa che ogni volta che noi lo ascoltiamo e lo annunciamo è capace di ridarci forza, di darci speranza, di darci senso. Cristo è il Vangelo eterno che è lo stesso ieri, oggi e sempre, ma la sua ricchezza e la sua bellezza sono inesauribili. È sempre lo stesso, eppure ogni volta tiriamo fuori significati nuovi, speranze nuove, parole nuove, azioni nuove, inesauribile. Non, la pienezza della verità, quella della conde verbo, non ci sta dietro, ci sta davanti. La Chiesa non deve conservare quello che ha capito, deve capire quello che ancora non ha capito del Vangelo. Perché quello che già ha capito, già l'ha capito. È servito quando doveva servire. È un po' come capita nella vita, no? Non è che io posso continuare a vivere a 40 anni come con le cose che ho capito a 20, o a 60 con le cose che ho capito a 30. È fino adesso che hai fatto, negli anni in mezzo. C'è qualcosa sempre in avanti. Egli è sempre giovane e fonte costante di novità. La Chiesa non cessa di stupirsi per la profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Diceva San Giovanni della Croce, che fra l'altro è oggi, questo spessore di sapienza e scienza di Dio è tanto profondo e immenso che, benché l'anima sappia di esso, sempre più andare più addentro. O anche, come affermava San Pireneo, Cristo nella sua venuta ha portato con sé ogni novità. Egli sempre può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e la nostra comunità. E anche se attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la proposta cristiana non invecchia mai. Ci sono tempi scuri, ci sono anche debolezze ecclesiali, dove la Chiesa non riesce a far vedere l'autenticità del Vangelo. Eppure, nonostante questo, il Vangelo è capace sempre di ringiovanire e non invecchia di fronte ai nostri invecchiamenti, diciamo così. Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività divina. Bisogna stare attenti a ripetere sempre le cose uguali, perché magari c'è qualcosa di nuovo. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originaria del Vangelo, spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale. In realtà ogni autentica azione evangelizzatrice è sempre nuova. Perché ogni volta che si torna al Vangelo noi scopriamo qualcosa di diverso, viviamo qualcosa di diverso, che si fonda sempre sulla stessa esperienza ma che continuamente rinnova. Tutti i processi anche di riforma ecclesiali sempre sono stati condotti in questo modo, tornando al Vangelo. Questo tornare indietro, paradossalmente, spinge sempre in avanti. È lo stesso fenomeno che è successo nel Concilio Vaticano II. Il ritorno alle fonti più antiche, diciamo così, quindi scrittura, padre, liturgia, ha ringiovanito e spinto in avanti. Questo processo è continuo. Se è una vera evangelizzazione, cioè tiene il Vangelo in mezzo, e quindi anche le provocazioni che il Vangelo inevitabilmente fa a chi parla e chi ascolta, sempre ci fa ringiovanire. Anche perché, voi mi insegnate, ogni configurazione, diciamo, ecclesiale, ma anche personale, è sempre storica e provvisoria, sempre in movimento. Quindi il Vangelo, come dire, ha questa grandissima capacità di diventare carne e storia in qualsiasi momento, in qualsiasi contesto, senza dover conservare quel che era già bisogno. Può spingere e rinnovare potentemente. Ora, ecco, se l'annuncio del Vangelo sta al centro, vado al numero 15, da questo, diciamo, dal mettere al centro l'annuncio del Vangelo, deriva il bisogno della riforma della Chiesa. Numero 15. Giovanni Paolo II ci ha invitato a riconoscere che bisogna tuttavia non perdere l'attenzione per l'annuncio a coloro che stanno lontani da Cristo, perché questo è il compito primo della Chiesa. L'attività missionaria rappresenta ancora oggi la massima sfida per la Chiesa e la causa missionaria deve essere la prima. Qui il Papa fa un collage di citazioni dei precedenti, dei pontefici che l'hanno preceduto. Che cosa succederebbe se prendessimo realmente sul serio queste parole? Ecco, perché noi le diciamo, no? Questo è un classico che sia. Le diciamo, mica le prendiamo sul serio. Le diciamo e poi lasciamo tutto com'è. Allora, che succederebbe se le prendessimo sul serio? Semplicemente riconosceremo che l'azione missionaria è paradigma di ogni opera della Chiesa, cioè qualsiasi cosa noi facciamo ha come cuore, come DNA, l'annuncio del Vangelo. In questa linea, i vescovi latinoamericani hanno affermato che non possiamo più rimanere tranquilli, in attesa passiva, dentro le nostre chiese, e che è necessario passare da una pastorale di semplice conservazione a una pastorale decisamente missionaria. Ora, io non so che cosa avviene in America Latina, perché chiaramente non ho l'esperienza diretta, se non per racconti, ecco, di persone, amici o vescovi che magari capita di incrociare, ma nelle nostre situazioni è molto evidente che noi cerchiamo tutti, in tutte le realtà ecclesiali, adesso tutti no, ma quasi tutti, tentano di conservare lo status quo, sperando che sia quello che viene dopo che chiude qualcosa, ma che non tocchi a me. E in questa maniera ognuno difende la mezza cosa che è riuscito a tenere su, e nessuno sa perché lo fa, fra l'altro. È interessante anche questo fenomeno, perché la tensione che ci spinge ancora è quella di conservare, ma giustamente uno quando ha delle cose buone fatica, no? Visto ognuno di noi quando deve mettere a posto una stanza, ecco, no, ma questo può servire, ma questo me l'ha regalato quello, ma questo, no? E quindi viene sempre da... Io c'ho mio marito che ha conservato lo scatolone della televisione che non ci abbiamo più. Dico, ma scusa, non ce l'abbiamo più la televisione, ci fai quello, non si sa mai, ma mica torna. Ecco, questa è una tensione tipicamente ecclesiale. Mentre se il paradigma è missionario, allora io non posso stare a preoccuparmi di tenere quel che c'è, ma devo preoccuparmi di passare quello che sono a quelli che ancora non sono stati raggiunti. Questo compito, quindi l'essere missionario, continua ad essere la fonte delle maggiori gioie per la Chiesa. Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Quindi c'è una necessità impellente proprio per la Chiesa, che deriva dal suo essere missionaria ed evangelizzatrice, di ripensarsi. Il Papa qui lo fa a tutti i livelli, adesso spizzichiamo qualche numero ancora per qualche minuto, ecco, lo fa a tutti i livelli per dimostrare che non c'è spazio ecclesiale che non meriti di essere, se non altro, ponderato sulla base dell'urgenza dell'annuncio. Poi magari qualcosa, no? Dice, ecco, questo va bene, ma intanto andrebbe a tappeto vagliato tutto. Infatti il capitolo primo dell'Evangelii Gaudium si chiama la trasformazione missionaria della Chiesa, non una trasformazione ma generica, ma missionaria. E nel primo numero, nel primo paragrafo, il numero 19 di questo capitolo, fa molto breve, quindi lo rileggo, richiama il mandato missionario di Gesù: andate e fate discepoli tutti i popoli, la chiusa del Vangelo di Matteo. In questi versetti si presenta il momento in cui il risorto invia i suoi a predicare il Vangelo in ogni tempo e in ogni luogo. Ora, questo è il punto di partenza dell'esperienza ecclesiale, o meglio, il punto di partenza sta a Pentecoste, ma questa è la logica profonda del perché a Pentecoste sorge la Chiesa, perché la Chiesa sorge nel momento in cui, annunciando il Vangelo, alcuni l'accolgono, e qui si dà una nuova realtà che nella storia non si era mai vista: quelli che credono nel risorto. Questa è la novità che compare nella storia. Ora, la Chiesa è definita proprio da questo atto continuo, per cui se questo è dato di fatto, e fa una serie di citazioni successive nel numero 20 su questo dover andare ad annunciare il Vangelo, ad uscire, ecco, se questo è dato di fatto, oggi, dice al numero 20, in questo andate di Gesù sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuove della missione evangelizzatrice della Chiesa. Tutti siamo chiamati a questa benedetta uscita che molte volte ormai si sente ripetere. Un'uscita che permette, come dire, di, se non altro, sapete, di assumere la posizione corretta. Qui, prima ancora di fare qualcosa, c'è da assumere la posizione corretta. Cioè, quella della Chiesa è una posizione in uscita. Io, che sono stata una pallavolista discreta, so che quando devi ricevere una palla attaccata forte, la cosa fondamentale è schierarsi nella posizione giusta e tenere la posizione giusta del corpo, perché se tu stai indietro tu non difendi, ti stai sbilanciato in avanti. Pallavolo è così, non so calcio, ma pallavolo è così, devi stare sbilanciato in avanti. Ora, qui non è tanto quello che devi fare, sta dicendo il Papa, perché questo lui giustamente lo rimanda a ogni cristiano e ad ogni comunità che poi dovrà valutare, perché i contesti sono tanto diversi e anche le possibilità concrete che ogni credente e ogni comunità ha. non è tanto quello che bisogna fare, ma la tensione che bisogna avere di una chiesa sbilanciata sull'altro, tesa verso così l'esterno, diciamo, invece che avere il baricentro dritto così, ecco, bisogna stare sempre come quando uno sta per cadere, ecco, in avanti, proprio sull'altro che ti interessa. Ogni cristiano, ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata, uscire dalla propria comunità, avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. Quindi non è tanto appunto cosa fare, questo il Papa lo rimette in mano alle chiese e alle persone, ma verso dove tendere, in quale posizione stare. Nella consapevolezza, poco più avanti dice, che il Vangelo, quindi la buona notizia del Vangelo, è per tutti. Perché a volte, quando si sta un po' troppo indietro, ecco, è perché si pensa che in fondo questo annuncio è per alcuni, per quelli con cui, no, uno bene o male riesce, è vero che accadrà così, che è con quelli che io riesco a toccare, che posso fare qualcosa, ma la tensione, di nuovo qui, è la posizione, l'aspirazione che uno ha, quindi quello che lo muove, è che in qualche maniera bisognerebbe riuscire a toccare tutti. E allora il Papa ci consegna, in quel numero interessante, che è il numero 24, quali sono le caratteristiche dello stile di chi evangelizza, no? E adesso, così, senza rileggere, se no mi dilungo troppo, ci parla della Chiesa come, in qualche modo, faccio una parafrasi, traduco, come di un popolo, quello credente, che sta in mezzo a un altro popolo, quello dove abitiamo. Ognuno, la Chiesa è un popolo che abita in mezzo a tanti popoli, e dentro questi popoli va incontro, accorcia le distanze, queste sono le parole del Papa, accorcia le distanze, va incontro, accompagna l'umanità nelle sfide che deve fare. Molte volte noi siamo positivi con i nostri contesti, capita questo, o perlomeno gli altri ci percepiscono così. Molte volte noi siamo positivi, e c'è anche un sottile gusto nell'essere positivi al contesto culturale dove siamo. C'è anche un sottile gusto, siamo quelli diversi, no? quelli che, cioè, una volta c'era la trasmissione, siamo quelli che, ecco. Mentre appunto qui la logica è farsi compagni di strada, perché il mondo nel quale noi siamo immersi ha gli stessi problemi per tutti, Questa è la posizione che Evangelii Gaudium propone alla Chiesa, una posizione non soltanto sbilanciata sugli altri, ma che si mescola agli altri in modo da raccorciare le distanze, da farsi prossimi, per usare un'espressione evangelica, ecco, di quelli in mezzo ai quali stiamo. Ora, per fare tutto questo occorre una riforma. Perché voi sapete, mi insegnate, che dopo la riforma gregoriana, a fine del primo millennio, e con notevole rafforzamento da parte del Concilio di Trento, in questo senso, la Chiesa non si è data una struttura sbilanciata verso l'esterno, ma al contrario si è data una struttura molto chiusa. Per fare un esempio, il Concilio di Trento c'è un passaggio dove parla di un esercito, la Chiesa come un esercito, e rende molto bene come immagine, perché l'esercito non è fatto per incontrare nessuno. Se incontra qualcuno è per una guerra, se no è fatto per difendere i ranghi. Infatti gerarchie molto rigide, perché non puoi sgarrare di niente in guerra, e confini molto ben tracciati, gli altri o nemici o dentro i ranghi. Ora, questa struttura in parte noi ce la portiamo un po' tutti dentro, anche se il Concilio ha, come dire, tolto via. Pensate a quel bellissimo discorso di Papa Giovanni in apertura al Concilio, no? Quando dice: finita l'era dei profeti di sventura, forse era finita ai suoi tempi, dico io, ma no, dopo sì, notevolmente ripresentata. È finita l'era dei profeti di sventura, la Chiesa si volge, nasce una nuova era, primavera diversa. Questo era lo sguardo. Ora, La struttura che noi abbiamo, il modo come ci pensiamo, il nostro stare insieme, se vuole essere sbilanciato sugli altri, si deve ripensare. Questa è la proposta che il Papa fa. Qualche passaggio su questa riforma e su questa conversione a cui lui chiama, perché la conversione, diciamo, è un volgersi al Vangelo dal punto di vista personale, quindi un lasciarsi rinnovare e ringiovanire. Quando si ragiona in questo senso per la Chiesa si parla di riforma. La riforma è un ritornare al Vangelo e ristrutturarsi in base alle esigenze e del Vangelo e del tempo in cui siamo, perché ogni volta che la Chiesa si è data una riforma e l'ha fatto continuamente, l'ha fatto perché potesse vivere in modo più efficace il Vangelo e l'annuncio in quel tempo lì. È chiaro che la storia cammina, non è sempre uguale. Numero 26. Paolo VI invitò ad ampliare l'appello al rinnovamento per esprimere con forza che non si rivolgeva solo ai singoli individui, ma alla Chiesa intera. Ricordiamo questo testo memorabile che non ha perso la sua forza interpellante. La Chiesa deve approfondire la coscienza di se stessa, meditare sul mistero che le è proprio. E poi c'è tutta una citazione lunga di Paolo VI, deriva da questa illuminata e operante coscienza un desiderio di confrontare l'immagine ideale della Chiesa con quella che realmente abbiamo, uno spostarci da dove si è. Il Concilio Vaticano II ha presentato la conversione ecclesiale come l'apertura a una permanente riforma di sé per la fedeltà a Cristo, e questo è il punto. Non riformarsi rischia di portarci a essere infedeli. No, rischia, sicuro. Che l'unico modo per essere fedeli all'annuncio originario è continuamente ricalarlo nell'oggi. Per cui il monito, come dire, a ripensarsi e a vedere. Ci sono strutture ecclesiali, questo è un monito molto forte, che possono arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore. Vuol dire questo? Che ci sono strutture ecclesiali che impediscono la credibilità del Vangelo. Questo è grave, grave, forte, ma ce ne sono parecchi. I padri della Chiesa usavano un'immagine, no? Un po' suggestiva a modo loro, simbolica, per far capire questo. Dice: se la Chiesa è la luna e il sole è Cristo, è chiaro che la luna fa risplendere la luce del sole di notte, ma può anche fare un'eclissi di giorno. Cioè può darsi che ci stanno le persone che cercano il Vangelo e magari anche un po' lo vivono, e la Chiesa si mette di mezzo a fare buio. Può accadere anche questo. Questo era un monito patristico a loro modo, diciamo così, ma ci possono essere delle strutture che non ci permettono. È chiaro, dice il Papa, che non bastano strutture buone, occorre un'adesione del cuore al Vangelo e uno stile, questo sicuramente, però le due cose vanno insieme, vita e strutture adeguate. E poi questo testo famosissimo al numero 27, sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio, ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione, più che per l'autopreservazione. Ecco, questi sono le due vie possibili. Autopreservarsi e sperare che non tocca a me chiudere qualcosa, ma a quello che viene dopo, oppure rinnovarsi. E questo però è chiaro che davanti è un salto, perché uno deve provare e sono tentativi, e quindi tutti siamo un po', no? Intimoriti eventualmente da quello che ci sta di fronte. Ma la riforma, ecco, delle strutture che esige la conversione pastorale si può intendere solo in questo senso, cioè fare in modo che tutto ciò che la Chiesa è, vive e mette su sia funzionale, utile, capace di testimoniare il Vangelo. E non viceversa. Non è scontato. Questo è anche normale, si vede bene nel rinnovamento liturgico, no? Nella liturgia, questo si vede leggendo Sacrosanto Concilium, si vede bene, la liturgia tende ad accumulare segni per natura. Tende ad accumulare segni per spiegare, intensificare. Che succede? Che a un certo punto questi segni sono talmente tanti che tu non vedi più il segno che ci stava sotto. Allora è un classico. Uno, se la Chiesa si ferma e fa: vabbè, ma il campanello c'è bisogno, ma quest'altro cosa c'è bisogno, ma sto cappellino c'è bisogno. Toglie e semplifica, rimettendo i segni fondamentali al centro. Ecco, non è che è sbagliato, come dire, il processo in cui si tenta continuamente di chiarificare, è che ci sono dei momenti in cui si fa evidente che alcuni elementi sono più di impiccio che di guadagno. Quindi una con ricomprensione missionaria. Ogni rinnovamento della Chiesa deve avere la missione come suo scopo, per non cadere in preda di una specie di introversione ecclesiale, che è anche un altro grande rischio, soprattutto è un rischio quando ci si sente in conflitto col contesto intorno a noi, perché se ci sentiamo in conflitto col popolo in mezzo al quale abitiamo, tendiamo a stringerci con quelli che ci capiscono, con quelli che la pensano come noi, con quelli che parlano il nostro linguaggio, e questo è rischioso non tanto per gli altri ma per noi, perché poi entriamo dentro dei buchi di convinzioni che non ci permettono più neanche di capire la realtà intorno a noi. Il numero 28, lo rimando soltanto alla vostra lettura, cita la parrocchia. Soltanto una nota: la parrocchia ha una grande capacità inclusiva. Ora, questo chiaramente non vuol dire che non ci siano grandissime ricchezze spirituali ed ecclesiali anche in altre realtà, movimenti, associazioni, tutta manna dal cielo. Ma la parrocchia ha la grande capacità di essere inclusiva, cioè per far parte di una parrocchia, quindi di una diocesi, diciamo così, basta credere e basta. Non devo avere una spiritualità particolare, una formazione particolare, una robustezza etica, una particolare motivazione, non devo avere tanto tempo libero, niente. Basta solo la fede. Questa capacità inclusiva, che pare molte volte la debolezza della parrocchia, in realtà è una potenza. Perché qualche volta dicevo a una mia amica, la messa di Natale c'era anche chi ci deve andare, pure vero, la parrocchia a volte dà questa impressione, che ci viene anche chi ci deve, la sensazione a volte la dà. D'altra parte, la capacità della Chiesa di essere, come dire, segno della comunione che Dio realizza, ecco, qui si vede. Magari le persone non hanno le grosse motivazioni, non sanno neanche loro perché vengono, il 90% delle volte capita così, e quindi devi starle a convincere delle cose che dovrebbero già in teoria avere. D'altra parte, questo rivela una potenza evangelizzatrice della parrocchia, gli dai una casa, anche se non lo sanno. Ora, questo non vuol dire che le altre realtà non siano importanti o che gli altri cammini non siano significativi, assolutamente. Le due cose vanno tenute insieme, perché questa è una forma di appartenenza che permette di non escludere nessuno. D'altra parte, ecco, qui il Papa incoraggia, ovviamente, sempre di più deve essere capace anche la nostra fragile struttura parrocchiale di formare le persone perché siano testimoni del Vangelo e quindi annunciatori. Il Papa insiste molto su questo, no? Ognuno, anche nel suo piccolo, nella sua semplicità, può essere testimone dell'annuncio del Vangelo. Lo fa riferimento chiaramente anche alle altre istituzioni di base, alla grande capacità evangelizzatrice di tante realtà e chiaramente richiama il Papa ad una necessaria integrazione di tutti, ma questo va da sé con l'essere Chiesa, tutti siamo in cammino verso questa piena integrazione, fa parte dell'essere un corpo solo, poi le difficoltà le sentiamo, ma la tensione deve essere questa ed è questa, mi auguro, per tutti, essere un'unità. Quindi l'attenzione, però, chiaramente poi il Papa qui richiama la necessità, ovviamente per la parrocchia così importante, di ripensarsi in chiave missionaria. La diocesi lo stesso, il vescovo lo stesso, da ripensare come un uomo che sta in mezzo al suo popolo per l'annuncio del Vangelo, il Papa lo stesso, perché lui dice non posso chiedere agli altri quello che poi non faccio per me. Anche il Papa va riformato in vista dell'annuncio del Vangelo, cioè il primato petrino, così come viene esercitato. Bene, sto in conclusione, resistete 2 minuti che finiamo, rispettando i tempi rigorosamente, come abbiamo detto. Tutto va riformato in vista, dicevo, dell'annuncio del Vangelo. Bene, il Papa dice, attenzione però, quando si comunica il Vangelo, anzitutto a puntare a comunicarne il cuore, al centro la gerarchia delle verità. Quindi prima di tutto l'amore del Padre che risplende in Cristo, quindi il racconto del Vangelo. Questa è la prima cosa da fare quando si annuncia il Vangelo. Dopo vengono altri elementi. Io faccio un esempio così ci capiamo subito. Ecco, io ho 4 figli, i più grandi sono adolescenti, il più grande ormai c'ha quasi 18 anni. Tu fai un cammino parrocchiale, il primo argomento, come sono un po' grandi, la sessualità. Poi tu prendi uno di questi ragazzi, quanti sono i Vangeli? Ma Gesù, dopo la morte, che cosa succede a Gesù? Boh. Però gli dobbiamo parlare della sessualità, che ne sanno più di noi. Ma allora dico io, ma questo glielo dirai, ma prima dovrai dirti il Vangelo, se no esattamente quello, quella morale sessuale che tu gli presenti, pure un po' strana quando gliela presenti, che ci deve fare? Niente. Pensa che sei strano, pensa che sei uno che non capisce la realtà, chiude il discorso e se va bene che sono buoni vengono lo stesso perché comunque intuiscono qualcosa, se no ciao, arrivederci, ci vediamo per il matrimonio, se va bene, perché ormai neanche più. Ma allora prima di tutto è che noi siamo preoccupati di questo aspetto. Se non c'hanno il Vangelo non siamo preoccupati, ma se tante volte fanno qualche esperienza di questo tipo ci prende l'angoscia, Signore buono. Ma prima è più importante l'annuncio del Vangelo. Per la Chiesa questo è la gerarchia della verità, prima. Dopo anche il resto arriverà e ci sarà l'occasione di inquadrarlo in un contesto. Questo per fare un esempio, perché sennò rimane un discorso astratto. Quindi al cuore, ecco, c'è questo. Interessante che il Papa ovviamente ci richiama a qualcosa a cui non siamo abituati molto, soprattutto nella Chiesa europea forse, al fatto che l'annuncio del Vangelo è sempre lo stesso, ma è anche sempre rinnovato. Quindi lui dice, attenzione, che le dottrine, cioè il modo in cui noi comunichiamo il Vangelo, può essere diverso. Ce ne sono tante, e ci sono tante che non sono in contraddizione fra di loro, ma che esprimono una grande varietà della stessa parola che porta frutti diversi. Quindi non bisogna temere un pluralismo di comprensione della fede, perché tutte insieme formano un mosaico, per usare il termine che ho visto qui fuori in questo oratorio così bello, che permettono di cogliere l'inesauribile bellezza del Vangelo. Un pluralismo che chiaramente, ecco, chiede anche la purificazione degli errori nelle nostre dottrine, che pure ci sono, e anche il rinnovamento del linguaggio. Quindi scrollarsi di dosso quello che non funziona più, perché era provvisorio o anche erroneo, ci sono questi elementi, e rinnovare il nostro linguaggio in modo, ecco, che noi possiamo annunciare in modo efficace il Vangelo. Rileggo soltanto un passaggio, che siamo proprio agli sgoccioli del nostro tempo, al numero 43, dice: nel suo costante discernimento la Chiesa può anche giungere a riconoscere consuetudini proprie non direttamente legate al nucleo del Vangelo, alcune molto radicate nel corso della storia, che oggi ormai non sono più interpretate allo stesso modo e il cui messaggio non è di solito percepito adeguatamente. Faccio un esempio banale, che spero sia banale per tutti, mi auguro sinceramente, ma la sottomissione delle mogli ai mariti, questo è ovviamente una roba non solo non evangelica, ma datata culturalmente, cioè riproporla non solo è contraddittorio rispetto al Vangelo, ma assolutamente ridicolo nella proposizione proprio culturale, perché una sottomissione indica che c'è una non capacità di gestione personale, come noi sottomettiamo i bambini e le persone con poco senno. Non è che erano cattivi quelli che lo proponevano 100 anni fa, avevano una comprensione possibile. Cioè non è che dice allora quelli andiamo a demonizzare il passato, no, certo che no, ma ricomprendiamo. Quindi radicate nel corso della storia, ma oggi non sono più interpretate, il messaggio non è percepito adeguatamente. Tu lo dici e fai l'effetto contrario. Possono essere belle, però ora non rendono lo stesso servizio in ordine alla trasmissione del Vangelo. Qui alcune cose belle che non rendono più. Penso ad alcune forme liturgiche che giustamente abbiamo rivisto. Non abbiamo paura di rivederle. Allo stesso modo ci sono norme e precetti ecclesiali che possono essere stati molto efficaci in altre epoche, ma non hanno più la stessa forza educativa, per cui non ci servono più. Diceva Tommaso d'Aquino che i precetti dati da Cristo al popolo di Dio sono pochissimi, pochissimi. Ringraziando Dio, già sapeva che già con pochi, figurati a darne tanti, ecco. Citando Sant'Agostino, notava che i precetti aggiunti dalla Chiesa posteriormente si devono esigere con moderazione per non appesantire la vita dei fedeli e trasformare la nostra religione in una schiavitù. Qui mi viene in mente quando Gesù dice agli scribi e farisei: no, mettete pesi sopra le spalle degli altri, pesi che non volete spostare nemmeno con un dito, chiudete la porta del regno dei cieli, voi non entrate e non fate entrare neanche quell'altro che ci vuole entrare. il mistero è sempre lo stesso, che noi ci attacchiamo a quello che ci ha fatto bene, per carità, e poi dopo teniamo quello e non ci accorgiamo se funziona più. Ma io faccio sempre l'esempio un po' triste per me, ma è come se volessi rimettere i jeans di prima del primo figlio. Non è possibile. Poi ne ho fatti anche altri 3 dopo il primo, figuratevi se rientro nei jeans, non si può fare, sei ridicolo. Quindi c'è un'evoluzione dei passaggi che vanno. Il passato può essere d'ostacolo. Dice il Papa, bisogna essere consapevoli dei limiti che noi abbiamo e non spaventarci di questo, ma allo stesso tempo volgersi a tutti. Meglio tentare, dice il Papa, che passare così la vita e il tempo senza questa tensione per il bene dell'altro e per l'annuncio del Vangelo. Chiudo, ecco, con questo bellissimo e famoso numero 49 e chiudiamo. Usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che ho molte volte detto ai sacerdoti e ai laici di Buenos Aires. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Certo, si rischia meno. Diceva la mia nonna che chi non fa niente non sbaglia mai. Certo, se uno prova può anche sbagliare. Questo è inevitabile. Può succedere, ci si correggerà. Meglio accidentati e sporchi piuttosto che fermi. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un graviglio di ossessioni e procedimenti. Anche perché il regno di Dio va avanti senza di noi, eh? Sapete, Giovanni XXIII, la Pace Minterris, indica i segni dei tempi. E i segni dei tempi li coglie nella storia, sono l'opera che lo Spirito fa fuori dai confini ecclesiali. Cioè, se non lo facciamo noi, il Signore lo fa diversamente. Come disse Gesù al popolo di Israele, prenderà il regno e lo farà fruttificare. Non è che è un contratto senza scadenza, eh? Se seguiamo il Vangelo, bene, se no... Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce, la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare, spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c'è una moltitudine affamata e Gesù ripete senza sosta: dategli voi stessi da mangiare. È un modo di parlare senza peli sulla lingua, non so se lo notate, il modo diretto, molto latinoamericano di questo Papa, ma insomma la dice come la sa. È una sfida che la Chiesa chiaramente, ma guardate, è una sfida che la Chiesa ha sempre fatto, eh? Perché se la Chiesa è qui dopo 20 secoli è perché questo dinamismo ce l'ha nel sangue. È il nostro modo di vivere e di stare, comunicare il Vangelo, preoccupati per gli altri e quindi cambiare linguaggi, le strutture. L'abbiamo fatto continuamente. È che dobbiamo superare, ecco, l'illusione che il mondo contemporaneo sia più cattivo di quelli di prima, per cui non possiamo spostarci, dobbiamo tenere, perché se tante volte cambi qualcosa dopo si sa che cosa si perde. Non so se voi avete questa sensazione. Il Papa qui invita ad avere coraggio, è un giovane, un giovanissimo direi, per tante cose. Bene.
Grazie.